Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
Tra un libro e l'altro siamo arrivati alla terza puntata della settima stagione di Incipit, lo ricordo sempre in apertura, la trasmissione di Radio X dedicata ai libri e alla letteratura di Sardegna. E oggi abbiamo ospite un'amica, tutte le stagioni credo ci sia sempre stato un libro di Rossana Copez. Benvenuta Rossana.
E perché io non ozio.
Scrivi troppo, fammi dire.
Non è vero, troppo poco. Pochi anni di vita, ragazzi, ormai.
Però insomma, credo veramente a memoria, ho libri scritti insieme, ho libri soltanto tuoi, devo dire una presenza costante che ci fa molto piacere. E ancora di più quest'anno, perché ti sei inventato un qualcosa di nuovo, no? Noi oggi presentiamo l'ultimo libro uscito con Janus, no? Su Adelasia. Però prima di Adelasia, chi c'era?
C'era Benedetta.
E che cosa ti sei pensata, insomma, per raccontare questo periodo storico della Sardegna molto particolare, dove la figura femminile emerge, no?
Io ho studiato, mi sono specializzata in studi sardi, per cui ho preso contatto, diciamo, con i sacri testi, ecco, le fonti di tutta la storia della Sardegna. Poi, arrivata ad un certo punto, come ora, mi sono resa conto che questi libri di nostri storici, poverini, non sono molto appetibili. Ecco, sono un po' ostici, giustamente, perché fanno storia, quindi sono saggi veri e propri. Però noi abbiamo un quartiere, diciamo, della nostra città, che è Cagliari, che è dedicato ai giudici. E c'è Giudicessa Benedetta, i Via dei Visconti, eccetera. Nessuno ne sa niente, pensano che sia una magistrata questa Benedetta, senza cognome, tra l'altro. Cioè, boh, una cosa così. E allora ho pensato di dedicarmi al racconto di queste donne giudichisse che, guarda caso, nel secolo XIII ce n'erano quattro, tutte donne. C'era Benedetta di Cagliari, del giudicato di Cagliari.
Che è il libro che hai già pubblicato con Janus.
Con Janus è già uscito l'anno scorso.
Ricordiamo, ecco, che tutti questi libri hanno anche delle illustrazioni, no?
Sì.
Che sono firmate da Manuela Galletta.
Da Manuela Galletta, sono tracce proprio così, non sono a colori, però una traccia che possa dare anche l'idea del tratto del tempo. Anche il carattere di stampa è ricercato di quel tipo. Quindi sono librini, perché sono brevi, ed è un raccontare la storia per suscitare, come posso dire, curiosità, conoscenza anche, seppur in pillole, come solo la narrazione può fare, più che un saggio di storia. Il saggio di storia lo lasciamo agli studiosi che vogliono approfondire fino in fondo, però ai più, ecco, questo non è possibile offrire. E quindi prima ho fatto Benedetta, giudichessa di Cagliari, poi adesso Adelasia di Torres, l'unica regina.
Ecco, entriamo un po' nella storia di Adelasia, no? E ci spostiamo nel nord della Sardegna.
Certo, nella piana del Goceano. Adelasia è la più raccontata, dopo Eleonora naturalmente, la più raccontata, e io lo scrivo nel testo come lo espongo, è sempre raccontata come la povera Adelasia. In effetti vita felice questa non ha avuto, come non ne hanno avuto le altre, devo dire la verità. Erano donne di potere, ma più che di potere, diciamo, di ruolo. Il potere forse un pochino più reale ce l'ha avuto solo Eleonora d'Arborea, che non era giudicessa.
Vedi, anche questa è una credenza da sfatare in qualche modo,
certo,
no?
Certo, perché lei regnava al posto del figlio, mentre invece sia Benedetta, che è stata investita dalla corona de logu del titolo, e Adelasia perché è regina dell'Asia? Perché si sposa ad un certo punto, dopo il primo matrimonio, con un Visconti, con Ubaldo Visconti, tra l'altro figlio di quello che poi si era sposato Benedetta, perché sono tutti collegati.
Una telenovela.
Una, ma tante. E poi... E quindi si sposa, ecco, dicevo questo, nonostante l'opposizione del Papa, che allora governava su tutto il globo terracqueo, in questo caso vale, conosciuto, sposa il figlio di Federico II di Svevia, che è imperatore. Quindi questo ragazzo, che era appena diciottenne, viene insignito dal padre di cavalierato e diventa il marito di Adelasia, che ormai aveva 30 anni, 31 anni per l'esattezza. Quindi il titolo da re Enzo, come viene nominato dal padre, re di Sardegna, pensate che ha mantenuto il titolo per un sacco di tempo. Lei diventa regina e Federico II le manda in regalo di nozze la corona e la stola di Ermellino.
Beh, d'altronde, come se fosse Walt Disney. Senti un attimo, no, ti chiedo, quanto è difficile o complicato, complesso, non lo so, scegli tu, riuscire a raccontare in maniera così narrativa, quindi in maniera anche divulgativa, la storia? Questo tipo di storia, dove immagino non ci sia tantissimo nel quale andare, no, a scartabellare.
C'è tantissimo da scartabellare, però su alcuni personaggi le fonti sono veramente esigue. Vuoi perché siano sparite, vuoi perché non ci sono proprio, perché ancora noi ci portiamo appresso, diciamo, la iattura della non scrittura dei nuragici. Ecco, poi molte fonti sono andate perdute, bruciate e così via. E le fonti medievali più importanti sono i Condages, che erano i registri dei monasteri.
E quindi tu che ricerca hai fatto per arrivare a questo risultato?
Sì, ho fatto una ricerca sugli storici, che hanno a loro volta già studiato le fonti. Ecco, questo è importante dire. Le mie fonti in questo caso non sono di prima mano, non sono andata a leggere i Condages, me ne guardo bene, adesso per me non è il tempo di fare questo, naturalmente non è neanche il mio compito, ma mi sono avvalsa del racconto già degli storici. È un racconto anche a volte contraddittorio, con tante peraltro interpretazioni, e ad un certo punto lo dico, li cito proprio quali sono anche le diverse interpretazioni sulla nascita del giudicato. Sono differenti perché il nucleo centrale da cui partono è una famiglia, il Lacongunale. Però qui si dividono gli storici, però non dico altro, ognuno si legge il
libercolo.
Certo.
Senti, Benedetta, Adelasia e poi
c'è Elena di Gallura, che è la suocera di Adelasia, è la sorella di Benedetta. Cioè, questa famiglia...
Io mi sono quasi perso
in
questa, questa mappa.
Erano le figlie di Guglielmo di Massa. Però io voglio anche sottolineare una cosa, poi qualcuno urlerà all'anatema, io non lo so, però non me ne importa niente. C'è molto da sfatare sulla idealizzazione di questo periodo e dei giudicati, che è vero che nell'intento forse i nuccis appena nascono poteva essere una sperimentazione di governo e di gestione anche del territorio. Però poi, a parte le prime generazioni proprio di sardi, di giudici sardi, diverse generazioni, poi c'è stato si sono incuneati pisani, genovesi, che hanno contratto matrimoni politici naturalmente con coloro che detenevano il titolo di giudichisse. Quindi noi troviamo pisani e genovesi ovunque, soprattutto pisani. Come mai i pisani? Perché sia pisani che genovesi, che erano repubbliche marinare, dopo l'invito del Papa a sconfiggere i Mori dal Mar Mediterraneo, avevano sicuramente il controllo commerciale dei porti, ma piano piano hanno voluto ottenere il controllo anche politico di tutto il territorio.
Certo. Rosana, abbiamo quasi finito la prima parte del nostro incontro. Ti chiederei, come sempre, ormai come da tradizione, leggere l'incipit del tuo nuovo libro.
Lo si scorge da lontano, quel picco granitico sulla piana del Goceano. E gabbiani, e astori, o astori, non lo so, volano girando intorno alla sua cima, dove oggi svetta soltanto quel che è rimasto di quello che era un tempo di antica imponenza, un castello. Il castello che prese e ancora conserva il nome dal borgo alle sue pendici. Burgos si chiamava ed era abitato da uomini liberi, perché sempre liberi nella persona erano i sardi in epoca giudicale, anche se servi, ma mai schiavi.
E questo era Adelasia di Torres, Iudichis e Regina di Rossana Copes, pubblicato da Janus Edizioni.
Grazie.
Allora, non scendiamo dal Blue Train di John Coltrane, ma ci stiamo a bordo, ce lo teniamo ancora un po' in sottofondo, perché sempre con Rossana Copes arriviamo alla seconda parte di Incipit, che come sempre, come consuetudine vuole, il nostro scrittore, in questo caso la nostra scrittrice, ci porta un libro al quale tiene particolarmente. E Rossana questa volta ha portato forse uno dei tuoi autori pensatori preferiti in qualche modo, no? Di che cosa stiamo parlando?
Stiamo parlando di Vito Mancuso, dell'ultimo libro sottile ma totusucci, diciamo, a Cagliari, no? Non ti manchi mai la gioia. Breve itinerario di liberazione, edito Garzanti, è l'ultimo che è uscito alla fine del 23. E io me lo sto centellinando e coccolando, perché ogni pagina ti costringe, posso dire, ti costringe a riflettere. E non è, al contrario di altri testi di Mancuso, è un libro improntato sulla teologia, ma è un libro sociologico, ma sociologico devo dire ad alto livello, oltre che filosofico, che quella è sempre la sua base. Per esempio, lui comincia raccontando una fiaba e partendo anche dal verso di Ovidio, nec sine te, nec tecum vivere possum. E ovviamente Ovidio era rivolto alla sua donna amata, mentre invece per noi si attanaglia benissimo, si calza benissimo per la nostra società, che è piena di trappole. Ecco, quindi lui comincia la dissertazione analizzando le trappole sociali in cui siamo e viviamo costretti, e poi arriva a parlare delle trappole personali, cioè del nostro modo di vedere, che è già una trappola. E poi però alla fine, perché non è un noir questo naturalmente, invita ad esaminare, a riflettere sul pensiero sbagliato e sul pensiero giusto, per liberarsi almeno in parte di queste trappole che ci attanagliano. Una delle trappole, per esempio, della società più evidente anche in questo periodo è la trappola ecologia-economia. Questo è una trappola. E infatti noi abbiamo l'ILVA, questo lo dico io, lui è ad alto livello, ma io devo avere subito la visualizzazione della cosa pratica di cui parla. Quindi l'ILVA, oppure adesso i trattori, l'agricoltura, cioè ecologia, economia.
Che in qualche modo vengono contrapposti.
Certo, vengono contrapposti e sono trappole, perché non puoi fare a meno né dell'una né dell'altra.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Io però tornerei intanto un attimo sul titolo, su questa parola gioia.
Sì.
No? Ecco, ti chiederei intanto per te che cos'è la gioia e se in qualche modo Mancuso ci aiuta a scoprirla, a riscoprirla.
Sì, lui ce la mette tutta, devo dire la verità. Noi questo termine gioia linguisticamente lo usiamo molto poco. Usiamo contentezza, poi non ci risparmiamo felicità in tutti i modi, senza dare nessuna sostanza, un substrato reale di felicità, mentre gioia è altro. Gioia per me personalmente è avere occhi di serenità nel vedere le cose, allontanando poco poco l'io, questo ego che a volte è una trappola esso stesso, infatti lo dice lui. Ecco, gioia è questo, avere occhi sereni, occhi aperti al mondo. E chi parla di gioia è Seneca. Quindi non
che
è,
viene tirato in ballo, viene citato,
viene
anche
citato
da...
a piene mani, ma anche nel frontespizio, diciamo, una delle citazioni: non mi manchi mai la gioia, è proprio frase di Seneca. Voglio però che ti nasca in casa, e ti nascerà se sorge dentro di te.
Quindi cioè, è molto introspettivo, è proprio un invito all'introspezione questo libro di Mancuso, anche sul sì. tema delle trappole. Io adesso ho iniziato a leggerlo questo libro.
Sono contenta.
Va bene, però non devo parlarne io, ne devi parlare tu. Però insomma, quello che lui mette in luce è proprio questo, che siamo noi in qualche modo che ci creiamo delle autotrappole o ci ingabbiamo in schemi mentali che poi diventa difficile riuscire a superare. E questo è l'invito che poi lui fa, no?
Certo, certo, soprattutto di individuare in primis la trappola, qual è quindi il pensiero sbagliato, che non è necessariamente un pensiero mio, io, no, è un pensiero che colpisce l'individuo, perché assorbe la trappola sociale, naturalmente. Io ho pensato anche questo, anche la visione, adesso si parla anche in questo caso, non sempre in modo appropriato, al patriarcato. E il patriarcato colpisce tutti, colpisce la società, colpisce me donna, ma anche te che sei maschio, perché quella è una grande trappola per i maschi, per esempio, di quello che era un uomo un tempo, ecco, il comportamento e il ruolo del maschio. Quella è una trappola da cui si fa fatica ad uscire, sia in quanto maschio sia in quanto femmina. Quindi queste trappole non è, diciamo, colpa mia, poverina, che conto poco, voglio dire, ma individualmente sempre in relazione a quello che la società e poi storicamente tramandiamo, riusciamo tra virgolette a tramandare. Pare che si riesca a tramandare soltanto queste trappole e questi schemi mentali rigidi piuttosto che altre aperture, ecco, di libertà e di lotta per mantenere anche i diritti che faticosamente poi ci siamo conquistati.
Non c'è dubbio, e devo dire la forza e la capacità di Vito Mancuso è proprio quella di riuscire ad affrontare questi temi con una facilità e anche nel costruire queste pagine che veramente volano via, ma ti lasciano qualcosa dentro.
Rossana, io dico che sono nutrimento per lo spirito.
Non c'è dubbio. Ci fai assaggiare l'incipit di Mancuso?
Peccato, io leggerei un sacco di pagine.
Quella è un'altra trasmissione.
Il titolo è Intrappola. Il titolo del capitolo, il sottotitolo è Un'antica fiaba orientale che parla di te. Immagino che anche a voi sia successo di sentirvi in trappola. Forse a qualcuno succede anche adesso. Ma cosa vuol dire sentirsi in trappola? Vuol dire sentire che non puoi procedere, che non puoi retrocedere e che stare fermo è terribile. Sei senza possibilità di andare, di tornare e di stare. Vorresti sparire, volatilizzarti, ma non sei un uccello, tantomeno un gas. Hai una consistenza materiale e se tenti di passare attraverso le pareti ti fai solo male. Lo sai ormai, è inutile riprovarci.
E questo era Non ti manchi mai la gioia di Vito Mancuso, letto da Rossana Copez, libro edito da Garzanti. Grazie.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.